Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Ave Maria. Vogliamo farci compagnia in questa Quaresima con una meditazione che preleviamo, leggiamo integralmente da un breviario che abbiamo qui davanti del 1907, Adveniat Regnum Tuum, l'anno cristiano, edito dalla Pia Società di San Girolamo con tanto di imprimatur. Bene, adesso leggiamo la parte che riguarda la Quaresima e in particolar modo il mercoledì delle ceneri. L'antichità dell'istituzione della Quaresima ci è attestata da San Girolamo, da San Leone Magno, da San Cirillo d'Alessandria, da Sant'Isidoro di Siviglia e da tanti altri. Vi furono poi nell'applicazione molte varianti. Il digiuno come mezzo di penitenza si ritrova più o meno nelle tradizioni di tutti i popoli, ma esso ha pure un significato preventivo che troviamo adombrato nel racconto biblico della caduta e del castigo per aver mancato ad un precetto di astinenza. Infatti, l'astinenza, oltre che un'arma potente di lotta contro le passioni, è un correttivo di quell'eccesso nel nutrimento animale che, lungi dal rinforzare, ha indebolito le generazioni e fomenta le passioni. Dei primitivi rigori della Quaresima, per la fiacchezza fisica e morale delle generazioni, non rimane che un pallido ricordo. Fino ad un tempo relativamente recente il digiuno era al punto da non permettere se non un pasto al giorno dopo il vespro. Più tardi fu aggiunto il permesso di una refezione leggerissima, la quale, per il fatto che i monaci prendendola ascoltavano la lettura delle conferenze di Cassiano, fu chiamato collazio, da cui colazione. E l'astinenza? Non sono da confondersi il digiuno con l'astinenza, era tale da escludere non solo l'uso delle carni, ma anche quello del pesce, dei latticini e del vino. Poi, a man mano, si è giunti al punto delle dispense attuali che ancora sembrano però non bastarci. 1907. Dunque, non si dimentichi che tre sono le opere di penitenza fissate in base alla Scrittura e ai padri per questo tempo quaresimale: la preghiera, il digiuno e l'elemosina. Nelle letture che la Chiesa ci propone per i 3 giorni, che sono come l'ingresso alla Quaresima, essa intende istruirci sul modo di adempiere a queste diverse opere. Prima col Vangelo del centurione, che ci rimanda alla preghiera. L'ufficiale romano viene ad implorare da Gesù la guarigione del proprio servo. La sua preghiera è umile, è dal fondo del cuore che egli si reputa indegno di ricevere la visita del Maestro. La sua preghiera perciò è piena di fede, egli non dubita un istante. La fede di quel pagano supera quella dei figli di Israele e merita quindi l'ammirazione di Gesù. Tale deve essere la nostra preghiera quando chiediamo a Dio di risanare le anime nostre. Per il digiuno la Chiesa legge un passo di Isaia che rammenta le disposizioni con le quali il digiuno deve essere fatto. Quel Dio il quale aveva al suo popolo prescritto il digiuno dichiara che esso ai suoi occhi è nulla se coloro che lo praticano non rinunziano al peccato, al male. I figli della Chiesa digiunano infatti perché questa arma spirituale è insistentemente raccomandata nell'Antico e nel Nuovo Testamento e perché Cristo stesso ha digiunato per 40 giorni. Ma essi non possono stimare il digiuno completo se non è accompagnato dall'omaggio di un cuore risoluto al pentimento, all'emendarsi e a rifiutare ogni forma di peccato. Per l'elemosina la Chiesa ci legge il venerdì, il passo del Vangelo di Matteo capitolo 5, nel quale Gesù ci insegna il modo di compiere le opere di misericordia. La regina delle virtù, la carità, racchiude essenzialmente l'amore verso il prossimo come un'applicazione dell'amore stesso verso Dio e la carità, mentre un sacro dovere per i membri della grande famiglia umana è, agli occhi di Dio, l'opera di penitenza per le privazioni che ci si impongono per essa e per le ripugnanze che si possono avere da vincere nel suo adempimento. Per elemosina, come complemento necessario del digiuno e della preghiera, la Chiesa intende tutte e 14 le opere di misericordia verso il prossimo. È legge stabilita da Dio e alla quale si è sottomesso Cristo stesso, che la carità esercitata verso i fedeli è per il suo cuore paterno come fosse esercitato verso di lui. Tale è la forza e la santità del vincolo mediante il quale egli ha voluto unire gli uomini fra di loro. E come non accetta l'amore di un cuore chiuso alla misericordia, così riconosce per vero e come riferente a lui ciò che coi fatti rende omaggio al sacro legame per quale tutti gli uomini formano una famiglia, della quale Dio è certamente il Padre. Per questo l'elemosina non è più solo atto di umanità, ma si innalza alla grandezza di atto di religione. Ed è bello che in questi giorni di penitenza e di misericordia, finché l'avvento del regno di Dio non abbia compiuto i trionfi della giustizia, la vita dei poveri sia fatta meno triste in proporzione di ciò che i benestanti tolgono alla propria. In tal caso gli uni e gli altri si presenteranno con un sentimento veramente fraterno al solenne banchetto della Pasqua. Dunque il carattere di questo tempo è l'espiazione, carattere al quale si informa la liturgia quaresimale. Perciò son continue le esortazioni alla penitenza e insistenti gli inviti al peccatore perché pentito ritorni a Dio, espii le colpe, ottenga misericordia, tolti dai profeti dell'antico patto. Tuttavia, per ben intendere certe letture o antifone e responsori della liturgia quaresimale, attenzione, qui stiamo parlando del rito antico, è 1917, è necessario tener conto di altri due importanti elementi che hanno contribuito alla formazione di questa. La quaresima era tempo di preparazione al battesimo e di pubblica penitenza per i maggiori colpevoli. Nei primi secoli il battesimo si conferiva agli adulti nella notte di Pasqua, perciò durante la quaresima si spiegava loro il Pater Noster e il Credo. Si commentava la Genesi ed altri passi dell'Antico e del Nuovo Testamento. Questa parte poi la saltiamo per arrivare a ciò che ci riguarda. Durante questo tempo, oltre alle modificazioni liturgiche, sono prescritte le preghiere che si fanno in ginocchio alla fine d'ogni ora degli uffici e l'inginocchiarsi del coro durante il canone delle messe. Anticamente si usava di tirare fra l'altare e il coro una cortina che toglieva al popolo, al clero stesso, la vista dei misteri, simboleggiando così la penitenza con cui l'uomo deve sottostare per meritare la visione di Dio. Se andate in alcune chiese ortodosse, loro mantengono questa cosa fissa. I sacri misteri non si compiano rivolti verso il popolo e davanti a tutti, ma si svolgono dentro un presbiterio che viene chiuso da due tende, viene tirato da una tenda. Il popolo non deve vedere ma ascoltare e deve pregare, perché deve desiderare quello che non vede. Nel Medioevo, durante la Quaresima, erano interdette le liti e le azioni penali Pensate, era proibito litigare. Erano pure proibite la caccia e l'uso delle armi. E ogni ostilità di parenti e amici era vietata. Da questo divieto è derivata la cosiddetta tregua di Dio, mediante la quale la Chiesa nel secolo XI fece diminuire in tutta Europa lo spargimento di sangue, facendo sospendere il porto d'armi 4 giorni per settimana, dal mercoledì sera al lunedì mattina, in tutto il corso dell'anno, pensate. Anche i divertimenti in altre età erano proibite dalla stessa autorità civile, che riconosceva alla Chiesa un certo insegnamento. Quale diversità fra i popoli ai quali l'idea dell'espiazione faceva compiere ogni anno di così lunghe e rigorose privazioni, e le nostre generazioni si sono ammollate, intiepidite, nelle quali il sensualismo della vita va spegnendo il senso del male e tanti vili transazioni rendono farisaica la pratica della religione. 1917. Sia nostra cura e nostro orgoglio affermarci cristiani con l'astensione da certi divertimenti mondani che contrassegna colui il quale è ascritto alla milizia di Cristo e in Cristo vuol vincere ogni battaglia e mediante Cristo ritemprare le snervate generazioni. Adesso un paio di cenni alle ceneri, eccolo qui. Allora, sulle tracce del Guéranger. Ieri il mondo s'agitava fra i suoi piaceri e gli stessi figli della promessa si abbandonavano a gioie oneste. Stamani invece risuona la sacra tromba, della quale dice il profeta Gioele capitolo 2, essa annunzia il tempo dell'espiazione, l'avvicinarsi dei grandi anniversari della nostra salute, e in questo giorno ci invita a ricevere sul nostro capo la cenere, fin dal tempo dell'antica alleanza simbolo dell'umiliazione di penitenza. Giobbe stesso, in seno al paganesimo, copriva di cenere la sua carne percossa e così implorava misericordia. Più tardi il profeta, nell'ardente contrizione del suo cuore, mescolava la cenere al suo pane amaro. Esempi analoghi abbondano nei libri dell'Antico Testamento. Fin da allora si sentiva l'analogia che esiste fra quella polvere di una materia trasformata dal fuoco e l'uomo, il cui corpo è destinato a ridursi in polvere. Nei primi secoli la cenere si dava soltanto ai coloro ai quali, per qualche colpa grave, la Chiesa imponeva una penitenza pubblica. Dopo il secolo XI quest'uso cominciò a venir meno, ma subentrò quello di imporre le ceneri a tutti i fedeli. La funzione sacra comincia con la benedizione delle ceneri. Queste sono fatte dai rami d'ulivo benedetti l'anno prima. Adesso, dunque, dice il Signore, convertitevi a me con tutto il vostro cuore, nel digiuno, nelle lacrime, nei sospiri, e spezzate i cuori vostri, e non le vostre vesti, cioè non accontentatevi di una penitenza superficiale, non facciamo, sentite già cosa si diceva, non facciamo tanto per fare, ma mostrate al mondo che il vostro pentimento è dentro al cuore, con la riforma dei vostri costumi e la modifica dei vostri sentimenti. Convertitevi al Signore Dio vostro, perché Egli è benigno, è vero, è misericordioso, è paziente, ha molta clemenza ed è portato a revocare ogni castigo. Ma voi pentitevi, suonate la tromba in Sion, intimate il digiuno santo, convocate l'adunanza, radunate il popolo, purificate tutta la gente, radunate i signori, fate venire i fanciulli, esca lo sposo dal letto nuziale, dal talamo sulla sposa, tra il vestibolo e l'altare piangano, i sacerdoti, i ministri del Signore dicano perdona, perdona, oh Signore, perdona al tuo popolo. Ecco, mi pare che con questo abbiamo chiuso il capitolo. Sì, ci sono alcuni consigli. Bene, quando tu aprirai le tue viscere all'affamato e consolerai l'anima afflitta, nascerà nelle tenebre a te la luce. Il vero digiuno è la fuga dal peccato, la rottura degli affetti perversi, i vizi. Nutrire l'amore verso Dio, nutrire lo zelo alla preghiera. Lacrime del pentimento vuole Dio, la cura dei poveri, come Cristo ordina nel Vangelo. Stiamo attenti per timore che digiunando non sostituiamo l'intemperanza con le ingiurie, le inimicizie, le contese, e che non ci allontaniamo da Dio con le negligenze o coprendole con giustificazioni di peccati. Dio, che purifichi ogni anno la tua Chiesa mediante la pratica della Quaresima, fa che i tuoi servi adempiano con le loro opere buone il bene che con le astinenze si sforzano di meritare. Accordane, o Signore, di cominciare degnamente con questo santo digiuno la carriera della milizia cristiana, affinché, dovendo combattere il male, il mondo, il peccato, i vizi, ci difenda contro di essa il soccorso di ogni opera santa. Digiuno, astinenza, preghiera, silenzio, meditazione. Santa Quaresima a tutti.